Ciao, bentornate e bentornati nel nostro podcast di storia economica. Dopo Veblen, l'economista americano outsider purtroppo poco noto e poco studiato, oggi voglio parlare di un pensatore, più che un economista, uno storico dell'economia, che invece ha avuto influenza sulle scienze sociali, dove occupa un posto importante di rilievo. La sua influenza si deve, oltre che all'originalità del pensiero, ad un approccio interdisciplinare alla materia economica, e in questo, se vogliamo, simile a Veblen, tanto da venire annoverato sia tra gli storici dell'economia che tra i sociologi, con approfondimenti nel campo dell'antropologia economica. Si tratta di Karl Polanyi. Polanyi, nato a Vienna nel 1886, da una famiglia di origine ebraica ungherese, ma una famiglia non osservante, anzi potremmo considerarla una famiglia assimilazionista, tanto che il padre cambiò il nome e il cognome dei figli, modificando l'originario Polacek, che aveva un'assonanza più ebraica, in Polanyi. Crebbe a Budapest e si laureò in giurisprudenza nell'attuale Cluj, che è adesso in Romania, nel 1909. In realtà aveva fatto quasi l'intero corso universitario a Budapest, ma aveva dovuto cambiare università a causa di un litigio in cui era rimasto coinvolto per aver difeso uno dei suoi professori da un gruppo di studenti reazionari. Possiamo senz'altro considerarlo un intellettuale figlio dello straordinario clima culturale della Mitteleuropa, che fiorì tra la fine dell'Ottocento, diciamo fino agli anni 30 del Novecento. Il mondo asburgico, che ormai stava declinando, fu teatro di un'eccezionale produzione di opere culturali che hanno forgiato il pensiero e l'identità novecentesca. Cito il professor Lucio Magris, che quando diceva: con il termine Mitteleuropa non intendiamo una semplice indicazione geografica, ma alludiamo ad una civiltà che ha qualcosa in comune alle molte e diverse culture dell'impero austro-ungarico. Diciamo che si è trattato di un cantiere culturale che ha esplorato in maniera innovativa, tormentata, il terreno dell'arte, della scienza, del pensiero, e ha avuto protagonisti di rilievo assoluto come Wittgenstein, Robert Musil, Franz Kafka, Joseph Roth o Italo Svevo, diciamo, tanto per citare qualche nome. Bene, il nostro Karl Polanyi crebbe e si formò all'interno di questo mondo. A Budapest fu tra i fondatori dell'associazione studentesca Galilei, un'associazione anticlericale e antimilitarista, che ebbe tra i partecipanti, insomma tra chi partecipò ai lavori del gruppo Galilei, anche il famoso sociologo Karl Mannheim e la psicologa Therese Benedek. Fu anche un iscritto e un attivista del Partito Radicale Ungherese. Poi, nel 1920, in Ungheria, dopo un tentativo di un governo di sinistra, arriva al potere Miklós Horthy, un ammiraglio che invece instaura un regime reazionario. Polanyi decide quindi di trasferirsi a Vienna. A Vienna di lavoro fa il redattore e poi diventa vice direttore di un settimanale che pubblicava scritti economici e politici, e viene in contatto con l'economista von Mises, il maestro di Hayek, quindi i capostipiti della scuola austriaca di economia, che erano fautori del libero mercato e quindi la scuola viennese neoliberista neoclassica. Diciamo che Mises e Hayek furono poi nella vita di Polanyi tra i suoi principali nemici ideologici, principali avversari, perché Polanyi invece contesterà, come vedremo, questa visione autoregolamentatrice del mercato. Da Vienna dovette poi migrare a Londra nel 1933 a causa del clima politico austriaco, che si stava spostando sempre più a destra, tanto che divenne sempre più illiberale fino a sfociare nell'Anschluss con la Germania nazista nel 1938. In Inghilterra si avvicina al sindacato, al partito laburista, aderisce al movimento della sinistra cristiana per vivere, insegna nelle scuole serali per gli operai fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dove a quel punto si trasferisce negli Stati Uniti. Una vita di trasferimenti, quindi, comune anche ad altri intellettuali mitteleuropei, le cui vite furono condizionate dai rivolgimenti politici in Europa nel Novecento. Negli Stati Uniti, oltretutto, Polanyi ebbe problemi per il passato comunista della moglie e preferì trasferirsi in Canada, a Toronto, facendo poi il pendolare con New York, dove insegnava alla Columbia University. Le sue migrazioni, diciamo queste quattro migrazioni, dipesero da motivazioni politiche. Come scrisse lui stesso, si trovò a vivere all'interno della storia, se vogliamo anche inseguito dai grandi stravolgimenti che percorsero l'Occidente nel Novecento. Il suo pensiero fu condizionato anche dalla sua partecipazione in qualità di ufficiale di cavalleria alla Prima Guerra Mondiale. Tornò sconvolto dalla guerra, ci volle più di un anno prima di riprendere la propria vita normale. Le atrocità che aveva visto accadere in guerra lo portarono a riflettere sulle cause di una simile mattanza e a rigettare completamente i nazionalismi. Sua moglie, con la quale condivise quasi tutta la vita, faceva risalire alla guerra quello che lei definiva l'odio sacro che il marito nutriva per i mali del mercato, a cui imputava gran parte delle colpe del conflitto disumano a cui aveva partecipato. Ma vediamo le linee fondamentali del suo pensiero attraverso la sua opera principale, La Grande Trasformazione, pubblicata nel 1944, quindi quando Polanyi si avvicinava ormai ai 60 anni. Il libro fu scritto negli Stati Uniti tra il 1941 e il 1943 grazie ad una borsa di studio della Fondazione Rockefeller. Come detto, Polanyi appartiene al mondo politico della sinistra, ma su posizioni che potremmo definire socialdemocratiche, non marxiste. Come con Veblen, siamo di fronte quindi ad un pensatore che è fortemente critico sia nei confronti del liberismo che nei confronti del marxismo, non è su posizioni marxiste. E con Veblen ha in comune un approccio multidisciplinare che pone l'accento sulle istituzioni sociali che condizionano e motivano le scelte economiche individuali. Quindi, la naturale tendenza allo scambio e alla ricerca dell'utile, che abbiamo visto Adam Smith metteva alla base della propria riflessione, per Polanyi non esiste. Le sue riflessioni nel campo dell'azione economica degli individui prendono spunto da motivazioni che vengono dalla storia economica, ma anche dall'antropologia economica, dalla sociologia. E proprio partendo dalle civiltà primitive, Polanyi nega appunto la natura di Homo economicus da cui partiva Smith. Ribalta completamente il concetto. Se per Smith e per i suoi epigoni la natura umana portava naturalmente alla creazione del mercato, per Polanyi invece era stata l'instaurazione dell'economia di mercato ad aver prodotto la spinta al guadagno nelle azioni umane. L'uomo di Polanyi fondamentalmente è l'aristotelico zoon politikon, cioè l'uomo che vive e si realizza all'interno della comunità e delle istituzioni sociali. Non è quello liberista, tutto teso allo scambio, alla ricerca del guadagno. Quindi, è stata una scelta politica nata negli ultimi secoli, o meglio, precisamente nella Gran Bretagna della rivoluzione industriale di inizio Ottocento, che ha visto affermarsi l'economia di mercato, l'istituzione dell'economia di mercato, che determina l'azione degli individui. Per dar forza a questa sua impostazione, individua tre fondamentali modi che ispirano la produzione e lo scambio dei beni nella storia millenaria dell'uomo: la reciprocità, la redistribuzione e lo scambio di mercato. Per Polanyi sono esistite comunità in cui a prevalere sono reciprocità e redistribuzione, e in cui quindi non vi è la ricerca del guadagno. Ma anche nella società contemporanea non sono scomparse del tutto queste forme economiche. Pensiamo solo al sostegno gratuito che può esserci tra amici e tra familiari, e questa è la reciprocità. Oppure il welfare state, che viene applicato dagli stati e dove grazie alle tasse, che vengono applicate soprattutto ai ricchi, si è in grado di fornire assistenza e redditi ai più poveri, e questa è la redistribuzione. Al tempo stesso, lo scambio di mercato è sempre esistito nelle comunità umane, ma non era dominante, non aveva la funzione centrale di regolazione della società che ha assunto nell'Occidente dall'Ottocento in poi. Qui c'è il primo importante distinguo di Polanyi con gli economisti liberisti e con lo stesso Marx. La spinta centrale dell'azione umana non è quella economica. Vi sono altre motivazioni, che so, il bisogno di riconoscimento sociale, il bisogno di potenza e così via. L'economia capitalista è sì esistita da millenni, ma era all'interno di altre istituzioni sociali che la limitavano. Era dentro la società, non era fuori di essa. Polanyi individua anche il momento, appunto, come dicevamo, in cui avviene la rivoluzione capitalista, cioè la Gran Bretagna d'inizio Ottocento, e vedremo anche in che modo si attua. Da quel momento, con il prevalere dell'ideologia di mercato che si autoregola, il sistema economico, quindi la produzione e la distribuzione delle merci, avranno come unico padrone, come unico regolatore il mercato, non la società. Quindi questa opera ci parla di come l'economia si radichi invece nella società, di come non si possa studiare l'economia senza tenere nel debito conto la società e la vita politica. I legami sociali, le connessioni di vita sociale devono valer qualcosa, devono essere tenuti presenti quando ci occupiamo di economia. Ma come è accaduta questa rivoluzione capitalista, questa grande trasformazione? Se la naturale tendenza al mercato non esiste, bene, allora vi sono stati precisi atti politici, voluti, pianificati, che hanno determinato la creazione di una società dominata dal mercato. Polanyi ci dice che questo è stato possibile poiché vi è stata la creazione di tre merci fittizie, così le definisce lui. Cioè, quando si sono trattati come merci, quindi sottoposti alla legge della domanda e dell'offerta, tre beni particolari: la terra, la moneta e il lavoro. Terra, moneta e lavoro però non sono merci, non sono vestiti o derrate alimentari. Ci vogliono precisi atti politici, una precisa volontà che tenda a creare l'economia liberista a vantaggio delle classi dominanti, anche a costo di creare nella società strappi dolorosi. Per quanto riguarda la moneta, il discorso di Polanyi è, a mio avviso, un po' più debole e, se vogliamo, meno circostanziato. Identifica nell'applicazione del gold standard, cioè nella convertibilità della moneta ancorata all'oro, l'inizio della mercificazione di quello che invece è per lui la moneta, cioè incorporare il valore di acquisto dei beni. Inoltre, il commercio di moneta cosa significa? Significa prestare interesse. Abbiamo già visto nella puntata sulla moneta, a cui vi rimando, che la Chiesa per secoli aveva vietato il prestito interesse, pur tra diverse ipocrisie, ma insomma vi rimando a quanto fu detto in quella puntata. Più centrato invece il discorso sulla mercificazione di terra e lavoro. Per quanto riguarda la terra, innanzitutto la terra è un bene finito, non se ne può produrre altra, e storicamente l'uso della terra è sempre stato legato a usi e consuetudini che ne hanno limitato di molto la compravendita. Con la progressiva anche acquisizione da parte dei privati delle terre della Chiesa, è proprio al fine di avviarsi verso una società capitalistica industriale In Gran Bretagna vi furono diverse misure legislative, passate poi alla storia come enclosures, che liberarono i proprietari terrieri degli usi e degli obblighi tradizionali relativi all'utilizzo della terra e crearono una moltitudine di persone impoverite che si trovò senza possibilità di sostentamento, senza la possibilità di accedere a quelle che erano state le tradizionali risorse di campagna, e spinse questo esercito di nullatenenti verso le città in cerca di qualunque tipo di impiego utile a sfamarsi. E se esistevano delle forme di assistenza per i poveri, una specie di reddito di cittadinanza britannico ante litteram, che in qualche maniera attenuava la disperazione di queste classi di derelitti, beh, a completare la rivoluzione capitalistica e a mercificare anche il lavoro ci pensarono le Poor Law. Una serie di provvedimenti, di leggi, la legge più importante in Inghilterra a riguardo è del 1834 e di fatto eliminava il sistema di sussidi esistenti e creava un vero lavoro mercificato, senza reti di protezione. Ora, Polanyi identifica quindi in precisi atti legislativi, in una precisa volontà politica, la creazione del mercato capitalista nella forma che abbiamo detto, cioè unico motore regolatore dell'economia e staccato dalla società. Questo è il primo movimento determinato dalla grande trasformazione. Ma c'è un secondo movimento, c'è una reazione. Come abbiamo detto, questo primo movimento, questa creazione capitalista non è naturale, non nasce spontaneamente all'interno della società. È profondamente, intrinsecamente voluta, è una scelta politica, non è naturale, ma lacera la società. Nasce al di fuori di essa e dalla società nasce invece il secondo movimento, quello di difesa dal capitalismo liberista. Questo secondo movimento di difesa, questo contromovimento, è invece spontaneo, totalmente naturale, se vogliamo prepolitico, nel senso che non serve un'organizzazione, non serve un partito per far reagire la popolazione che soffre, che vede le proprie certezze e le proprie protezioni disintegrarsi. Qui sta uno dei punti centrali della riflessione di Polanyi. La reazione della società al colpo ricevuto dalla creazione di un mercato che domina la comunità può portare a sviluppi che possono essere sviluppi buoni, ma possono essere insomma anche sviluppi cattivi. Gli sviluppi buoni sono la creazione del welfare state, le leggi a tutela dei lavoratori contro il lavoro minorile, la socialdemocrazia dei diritti, il New Deal americano, insomma le norme che lo Stato crea per includere i cittadini e per non lasciarli soli e privi di assistenza. Ma come dicevo, ci sono anche le reazioni cattive, gli sviluppi brutti come il fascismo, il nazionalismo o il comunismo di Stalin, risposte più violente, radicali. Quello che rimarca Polanyi è che queste reazioni hanno la stessa causa: il dominio del mercato, la mercificazione di terra e di lavoro, l'aver portato l'economia fuori dalla società, ed è stato un fenomeno volutamente pianificato da parte dell'élite. Ma se vogliamo evitare che si impongano risposte sbagliate e violente, bene, bisogna inserire dei correttivi di welfare, bisogna che la società e i cittadini abbiano delle tutele. Quindi, se vogliamo un po' semplificare, la grande trasformazione, il libro di Polanyi, è un avvertimento. Dal mio punto di vista è un invito a riflettere su quanto sia pericoloso lasciare mano libera la deregulation del mercato, quanto ne soffra la società e come si possa giungere a forme di protesta così radicali. Polanyi elabora un resoconto della crisi capitalista non tanto come collasso economico, quanto come un processo storico, iniziato con la rivoluzione industriale, che tende a disintegrare le comunità, lasciate prive di solidarietà. Aver posto i mercati fuori dalle istituzioni sociali, liberandoli dalle norme etiche, anzi, aver cercato di costruire un mondo in cui la morale della società fosse subordinata ai mercati ha avuto un effetto così distruttivo da aver innescato quel contromovimento di richiesta di protezione sociale che alla fine ha portato a suo avviso anche al fascismo e alla guerra mondiale. Rispetto a Marx, possiamo vedere come Polanyi riconosca la lotta sociale, ma il conflitto non sia tra capitale e lavoro, ma tra le élite che pianificano la mercatizzazione della società e i movimenti sociali trasversali alle classi che vi si oppongono per ottenere questa protezione sociale. E a differenza di Marx, non vuole eliminare i mercati, solo vuole depotenziarli, inserirli in una linea democratica e sociale che ne usi i pregi senza diventarne schiavi. Finisco questa breve panoramica del libro di Polanyi, che invito a leggere per la sua profondità e per la sua originalità, sottolineando quanto questo testo sia ancora attuale. Anche se fu scritto nel 1944, parte da un punto di vista che ci deve far riflettere. Oggi che viviamo in un mondo dominato dalla visione neoliberista, che quasi religiosamente santifica i mercati come soluzione alle problematiche economiche e sociali. Quando vediamo invece rinascere in Occidente populismi, movimenti di reazione anche violenti, terrorismi, penso che Polanyi abbia ancora molto da insegnarci e che i suoi moniti non siano stati ben recepiti da chi ci governa. Ciao, ciao a tutti.